Allora, la prima domanda è questa. Noi parliamo sempre di comune come un interlocutore. Dobbiamo andare in comune per fare questo, dobbiamo andare in comune a chiedere questa licenza, dobbiamo andare in comune a fare la carta d'identità. E questo è vero, però non è completo. Secondo noi, che ci rifacciamo alla dottrina sociale della Chiesa, la sussidiarietà, ovvero un approccio completo da parte del comune verso i cittadini e verso le aggregazioni dei cittadini, dovrebbe vedere il comune non come un mero interlocutore, ma come un facilitatore. Cioè un ente pubblico, l'ente pubblico più prossimo ai cittadini, che aiuta i cittadini nel fare le cose. Aiuta i cittadini nel fare impresa, aiuta i cittadini nel trovare risposte, aiuta i cittadini nel bisogno, aiuta i cittadini rispetto ai bisogni ospedalieri, sanitari del territorio, aggregativi, educativi. E allora io vi chiedo, nei programmi e se diventate sindaco, nei prossimi 5 anni, che cosa intendete a fare perché il comune diventi una risorsa a disposizione di cittadini, famiglie, aggregazioni sociali ed economiche e non un inciampo? Non dico che adesso sia un inciampo, però c'è qualcosa da migliorare, si può fare, visto che sempre si può fare di meglio. Che cosa intendete fare per questo? Passo la parola a Renato Malduca.
Buonasera a tutti quanti. Nella domanda c'era anche un termine che era quello del principio di sussidiarietà che stava prima anche con l'IVA, è stato anche tema di un dibattito quest'inverno. Però bisogna partire tutto secondo me per rispondere a una domanda di questo tipo su che cosa non intendiamo per sussidiarietà, quindi che è un principio che nasce da un riconoscimento della dignità, della centralità della persona umana e delle sue espressioni comunitarie e nella società. In base infatti a questo principio, le diverse organizzazioni sociali, quindi anche le istituzioni pubbliche, per rispettare e interpretare pienamente questa loro vocazione, devono sempre promuovere e valorizzare il protagonismo delle persone e delle loro espressioni sociali, a cominciare dalla famiglia, dall'associazionismo, agli organismi della società civile e del mercato. Perché una società cresce in modo equilibrato se tutti gli attori sociali, e dico tutti, sono chiamati ad agire in fondo alla loro responsabilità. Perché sono partito da questo? Perché altrimenti noi vediamo il comune come unico interlocutore e come unico attore della società. Invece questo non è così, non deve essere così e deve essere declinato diversamente. Quindi in poche parole la sussidiarietà mira a realizzare un sistema sociale che crei le condizioni affinché ognuno faccia bene il suo mestiere, evitando da un lato le invasioni di campo pubbliche e o private che producono anche delle responsabilizzazioni non sostenibili nel tempo. Un esempio fra tanti: se le famiglie non investono più nell'educazione dei figli, la scuola non riuscirà mai a compensare questo disinvestimento. Ma questo vale anche per l'assistenza agli anziani, al welfare in generale, dove si corre il rischio di una istituzionalizzazione della solidarietà, e questo non va assolutamente bene. Però per declinare a livello locale, diciamo quello che ho detto, l'amministrazione, l'ente locale, deve tenere ben presente 3 principi fondamentali. Per far questo bisogna garantire l'interesse pubblico, questo sempre e comunque, garantire l'equità tra i cittadini e garantire la tutela del patrimonio pubblico. Quindi il comune, e quindi accanto anche alla domanda che è stata fatta, potrà essere risorsa quindi per i cittadini, le famiglie, le aggregazioni sociali ed economiche, attraverso ad esempio il sostegno, io ne cito alcuni ma ce ne sono ovviamente tantissimi e anche in 5 minuti che abbiamo per rispondere alla domanda non si riesce a essere ovviamente esaustivi, però alcuni sono diciamo abbastanza emblematici, il sostegno alla domiciliarità, per esempio dei nostri anziani, dei nostri disabili, attraverso dei segni di cura. In questa amministrazione si è dato molto risalto a questo attraverso fondi che sono fondi regionali, fondi anche comunali, bisognerà continuare ovviamente in questa direzione. Attraverso l'offerta anche di servizi a favore dell'infanzia, della terza età, che devono però essere integrati dal privato sociale, che in questo campo ha già dato risposte anche qualitativamente importanti, asili, strutture residenziali, possiamo citare veramente anche altre. Attraverso la promozione e il sostegno delle aggregazioni sociali, San Giovanni Preziceto ha un patrimonio di aggregazioni sociali, volontariato, di cooperazione veramente importante, cito il numero a caso, non a caso, il numero importante per San Giovanni, 180 associazioni di volontariato. Quindi bisogna promuovere queste aggregazioni sociali, quindi il terzo settore, il volontariato, perché sono veramente un motore propulsivo della nostra società. Quindi attraverso la promozione anche di servizi a gestione mista, cioè non è che il comune deve fare assolutamente tutto lui, o privata, in cui però il pubblico, come dicevo prima, deve mantenere questi tre principi, la base su quei tre principi che dicevo prima. Questo quindi vediamo anche percorsi di accreditamento delle aziende, del privato che collabora con l'amministrazione. In questo senso la Regione Emilia Romagna ha per anche deliberata per promulgare una legge che tutela in questo senso ovviamente anche le amministrazioni. Quindi il comune come anche facilitatore, come motore propulsivo per far sì che ognuno di noi, ognuno anche della società, intervenga in prima persona e non delega assolutamente tutto all'ente locale, perché innanzitutto non può fare tutto, ma anche perché soprattutto la società c'è un
Ah, sei stato bravissimo. E invece, Sara, come vede questa partita?
Noi abbiamo una condizione un po' diversa di sussidiarietà. La sussidiarietà è un principio di organizzazione sociale. E a nostro parere la domanda potrebbe essere posta in modo diverso. Il comune non dovrebbe essere un facilitatore, il comune deve essere un promotore, perché non dobbiamo dimenticare che dal 2001 con la modifica o sostituzione dell'articolo 118 della Costituzione la sussidiarietà intesa come orizzontale è diventato un dovere per l'ente pubblico ed è un diritto del cittadino. Cioè il diritto del cittadino ad organizzarsi o personalmente o in aggregazioni sociali per risolvere insieme all'ente locale i bisogni pubblici non è più una facoltà che viene concessa dall'ente locale come è stato fatto finora, specialmente in questa regione, come aiuto al pubblico, no, il cittadino è un'organizzazione privata, sociale, ha una legittimazione costituzionale. Legittimazione che trovo poi di essere amici, dico 10 secondi, nella dottrina sociale della Chiesa, senza riferire alle risposte, però ricordiamo che il primo concetto di sussidiarietà l'ha posto Leone XIII, che poi ha avuto una sistematizzazione con le cicliche di Pio XI, che mi piacerebbe leggere, insomma, ma non abbiamo il tempo, però con 5 minuti, leggere la parte che ci interessa, e cioè che così come è illecito intervenire sempre da parte dello Stato del ente pubblico della libera iniziativa del cittadino, altrettanto illecito è appropriarsi della iniziativa che il cittadino mette in essere per risolvere i problemi pubblici. Quindi noi abbiamo questa interpretazione di sussidiarietà, l'articolo 118 della Costituzione è chiarissimo, non lo leggo ovviamente, dico soltanto le ultime due parole, Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio della sussidiarietà. Quindi la sussidiarietà diventa, è diventata un dovere dell'ente, ma è un diritto del cittadino. quindi cosa fare per risolvere al meglio questa situazione. Ah, sarebbe interessante avere un po' di tempo per evidenziare come l'infezione del medicismo si abbia anticipato di 70 anni la modifica costituzionale, ma parte quello. È evidente che per riuscire a coniugare l'attività del singolo e delle aggregazioni sociali con quello pubblico si vuole, con quello pubblico si vuole un, ci vuole un ordinamento che fissi dei principi e poi vanno lasciate libere le organizzazioni sociali private di risolvere i bisogni pubblici così come ritengono siano meglio risolvibili. Qual è l'attività che vuole svolgere il comune, che deve svolgere il comune? Attraverso la logistica, attraverso iniziative promozionali, allargare e incentivare la conoscenza culturale della sussidiarietà attraverso lezioni nelle scuole, portare sia i rappresentanti delle organizzazioni sociali nelle scuole, far capire, a dire, a specificare che cosa si intende per sussidiarietà. Bisogna fare in modo che ci siano facilitazioni economiche, anche contributi che rendano possibile al cittadino singolo e all'organizzazione sociale di poter esercitare una funzione accanto, insieme all'autorità pubblica, non soltanto come aiuto all'autorità pubblica. Purtroppo questo è un concetto che abbiamo vissuto in questi 5 anni, in questa amministrazione, cioè il volontariato, l'associazione privata è vista sì con favore, però è accettata, non è promossa, non è stata sviluppata e c'è una tendenza latente da parte dell'amministrazione ad appropriarsi, ad intervenire, a fare proprie quelle che sono le iniziative del privato cittadino e dell'organizzazione privata. Noi la intendiamo in modo diverso, vogliamo lasciare liberi, così come dice la Costituzione, i cittadini di aggregarsi per risolvere al meglio i bisogni pubblici e faremo in ogni cosa possibile e utile per poter consentire a queste aggregazioni sociali dei cittadini di esercitare al meglio la loro funzione, quindi in termini locali, in termini di organizzazioni contributive, in termini culturali e tutto quello che il Comune è in grado di porre in essere per rendere effettivo una norma costituzionale che a tutt'oggi non è ancora stata pienamente applicata.
Sono veramente molto disciplinato. E iniziamo quindi a entrare nel vivo. E adesso Martini, per chi che fosse arrivato adesso, ripeto un attimo la domanda. Noi abbiamo fatto una domanda ai candidati dicendo il comune per il principio di sussidiarietà dovrebbe essere un facilitatore, non un mero interlocutore o addirittura, come spesso accade, attore in prima persona. Il problema è che non è, molte volte la questione non è politica del fatto che è l'attore in prima persona, è la burocrazia che fa così, come diceva Weber, è una macchina che si autoalimenta, un po' come un blocco. E allora abbiamo chiesto ai candidati, come pensate di porvi per far sì che il comune sia una risorsa per i cittadini, le famiglie e le aggregazioni sociali ed economiche?
Naturalmente ringrazio l'associazione Marcellano che ci dà la possibilità di illustrare i punti del programma, è un'associazione che si è sempre evidenziata per le belle iniziative, anche quella sulla vita e l'eutanasia, ultima che avete fatto, e che ha sempre visto relatori di alto livello. Un'associazione di cui San Giovanni si deve onorare di avere sul suo territorio. Entriamo nella domanda. Volevo dire con Colliva che effettivamente mi ritrovo anche nella sua visione, nel senso che effettivamente siamo troppo abituati a dei dibattiti tra Ballarò, anno zero e porta a porta, molto accesi e ideologici, mentre noi intendiamo proprio la politica una cosa fatta su un confronto sulle idee, sulle cose concrete da fare, non uno scontro ideologico che non porta assolutamente a niente. Vorremmo anche, perseguiamo anche un cambiamento nel clima politico anche di San Giovanni del Siceto. Non possiamo concepire che ancora oggi ci sia gente che ha paura di mostrare quella che è la sua idea, paura di mostrare, di venire a firmare le nostre liste, paura di dimostrare da che parte sta. Questo ci dispiace ed è un clima che probabilmente è creato dai 60 anni continui di vita, cioè di amministrazione di una parte politica. Per questo noi invitiamo al cambiamento. Devo anche precisare che sono il candidato del PDL, che il PDL è la fusione di due partiti che si sono sciolti, Alleanza Nazionale e Forza Italia, in particolare, poi ce ne sono tanti altri, ma questi due elementi fondamentali della nascita di questo partito. E sono sostenuto dalla Lega Nord di Bossi. Il Popolo della Libertà ha nel suo nome la libertà, perché la libertà per noi non è mai un bene acquisito fino in fondo ed è sempre da conquistare giorno dopo giorno. La libertà poi nello Stato moderno definisce quello che è il rapporto tra la persona e lo Stato e la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione e lo Stato deve riconoscere la libertà degli individui, le libertà delle persone, perché questo è un diritto loro naturale e lo Stato, per essere democratico, deve riconoscere e tutelare la libertà dei singoli. Noi crediamo quindi, e torno alla domanda, crediamo quindi che lo Stato deve servire i cittadini, non i cittadini essere i sudditi dello Stato e della pubblica amministrazione. Per questo pensiamo che bisogna cambiare il modo con cui la pubblica amministrazione si rapporta con le persone, con gli individui che vengono a chiedere i servizi alla pubblica amministrazione. Non siamo certo in questo cambiamento quando vediamo approvato dal Consiglio Comunale un piano regolatore da 400 pagine di regolamento e da 290 pagine di norme tecniche di attuazione. Queste sono una super legislazione, una super proliferare di leggi che non fa assolutamente bene al cittadino che si deve rapportare con la pubblica amministrazione. Molte leggi, nessuna legge, dice il sonetto. Quindi alla gente viene la sfiducia verso l'istituzione pubblica quando si trova davanti una mole di normativa tale che sicuramente non la riesce ad applicare tutta per intero, a rispettare tutta per intero, che porterà degli abusi. Ci sono sì le sanzioni, ma le sanzioni non vengono mai applicate, non c'è personale che va a controllare. Quindi tutto questo non può far altro che portare la pubblica amministrazione, vedere la pubblica amministrazione con sfavore da parte dei cittadini. Io ritengo che appunto queste cose noi vogliamo concretamente fare, abbiamo segnato nel nostro programma elettorale, vogliamo cambiare questo. La semplificazione ci deve portare a maggiore attenzione dei cittadini verso la pubblica amministrazione, non deve essere vista la pubblica amministrazione come colei che mette i bastoni tra le ruote ai sogni, alla realizzazione dei sogni delle persone, alla realizzazione dei propri desideri, ma anzi agevolarle sia per le imprese che per i privati cittadini. Io purtroppo ho perso troppo tempo. Va bene.
Mi sembra che il tempo servirà, ma la scelta che noi abbiamo fatto è chiaramente contingentata, ma per fare tre giri, altrimenti se riusciamo a rimanere qui con un caso solido, abbiamo pensato di fare una cosa un po' agile. Ci dispiace sicuramente per i candidati che devono stare all'interno di una contingenza, però imparano anche, e spero che questo li aiuterà chi vince, ma anche chi fa l'opposizione, ad arrivare in fretta ai problemi concreti. Molte volte noi invece abbiamo un po' un proliferato. Adesso ascoltiamo cosa ci dice invece Carlo D'Adamo rispetto a quello che noi gli abbiamo chiesto.
La domanda allora è questa: come pensate di porvi per far sì che il comune sia una risorsa per i cittadini, le famiglie, le aggregazioni sociali ed economiche? Risponderò in modo molto breve e sintetico. Una comunità cresce in modo equilibrato se non ha come obiettivo quello della crescita quantitativa. Sarebbe come se l'obiettivo di un adolescente fosse quello di diventare obeso, mentre invece noi abbiamo interesse a far crescere dal punto di vista qualitativo la comunità. E allora, se invece di creare dei quartieri dormitorio in cui offriamo ai nuovi residenti di dormire e di mangiare, perché l'unico servizio è il supermarket, se invece cerchiamo effettivamente ad un tavolo insieme agli altri di costruire la comunità che si modifica giorno per giorno, di studiare prima quali servizi queste persone ci chiederanno, di cosa avranno bisogno tra 6 anni, quando i bambini busseranno alla porta della prima elementare, forse riusciamo a crescere insieme alla comunità, riusciamo a prevedere quali bisogni ci saranno nella vita che ogni giorno continua. Perché questi cittadini chiedono di essere comunità. E allora bisogna che noi, visto che il tema è alto, visto che il tema è importante, riflettiamo insieme seriamente su cosa significa essere cittadino. Perché essere cittadino non significa solo appartenere a una parrocchia, appartenere a un club, appartenere a un'associazione, appartenere a una ONG. Non significa soltanto esercitare il diritto soggettivo di offrire le proprie risorse e la propria anche grande disponibilità agli altri, significa anche riconoscersi in quella comunità più grande che raccoglie in sé le memorie divise dei singoli, delle parrocchie, delle ONG, dei club, dei partiti, delle associazioni di volontariato e che è la comunità cittadina. Se siamo d'accordo su questo, non possiamo non ammettere che una riflessione si impone. Il ruolo dell'ente pubblico, comunque la pensiamo, è essenziale. Il ruolo dell'ente pubblico non può essere soltanto quello di favorire questa o quell'azione di volontariato, deve essere quello di gestire la programmazione, di coordinare le risorse che non sono soltanto nell'ente pubblico, ma di svolgere un ruolo attivo, importante, di tutela dei diritti del cittadino cattolico, del cittadino laico, del cittadino immigrato, del cittadino straniero, del cittadino partecipante, perché tutti ci riconosciamo in quella comunità più vasta, più importante, ci riconosciamo nella Costituzione, ci riconosciamo in valori alti che sono anche più in alto di noi e delle nostre singole appartenenze. L'ente locale quindi, soprattutto in un periodo di crisi economica, di crisi di valori, di crisi morale, ha un ruolo che viene addirittura sottolineato dalla brutta valenza dei tempi che viviamo, ha un ruolo essenziale di tutela delle fasce più deboli della popolazione. Se una persona cade davanti a me e si fa male e io chiamo l'ambulanza, non vado a chiedergli se è cattolico o laico, non vado a chiedergli se appartiene al mio partito o un altro, non vado a vedere se ha la pelle nera o se ce l'ha gialla, perché ho di fronte una persona. Ecco, il ruolo dell'ente locale è questo, è quello di configurare nel cittadino quello che ha dentro di sé tutti i diritti, non quello che ha dentro di sé un privilegio particolare. Il ruolo dell'ente locale quindi viene evidenziato in una situazione di crisi, è quello che è al di sopra di tutti, è quello che lavora perché le singole identità, le singole memorie, che sono tutte legittime e sono tutte valide, si ricompongano in una unità superiore, quella che appunto è il livello del cittadino. Guardate che non sono banalità, perché oggi ognuno di noi è frazionato come lavoratore, come utente, come cliente, come ammalato, come anziano, come pensionato, però se ricomponiamo tutti questi frammenti troviamo poi una persona umana, tutta intera, in carne e ossa. Beh, l'ente locale ha questo privilegio che può guardare direttamente negli occhi i propri cittadini, perché la dimensione del comune cittadino come quello di San Giovanni in Persiceto non è la dimensione della metropoli, è una dimensione in cui si possono comporre, si possono studiare, si possono discutere insieme agli altri, amici e non amici, parenti, conoscenti, ma tutti i cittadini, non con dei privilegi, ma con dei diritti, si possono quindi fare effettivamente delle cose egregie.